Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi. Gloria in Re maggiore di Antonio Vivaldi al Teatro Comunale di Ferrara.
Buongiorno a tutti, queste note spiegate, io sono Diego Tripodi.
Ed io Bernardo Lo Sterzo.
Questo ascolto introduttivo è stato a dir poco scoppiettante.
Ah sì, sfavillante proprio.
Sembrava l'inizio di un concerto solistico.
Sì, oppure di un'aria di furore, su un palcoscenico.
Insomma, qualcosa assolutamente di non chiesastico e invece è proprio il Gloria di Antonio Vivaldi, che subito ci fa capire quindi che c'è una continuità interessantissima fra lo stile strumentale profano, diciamo così, di quest'autore e la sua produzione sacra. Per esempio, l'abbiamo sentito subito, questa spigliatezza, questa quasi direi scompostezza,
si può dire.
Associamo malamente, no, all'idea della sacralità e invece tantissimo l'idea del divertimento, dell'estro.
È vero, c'è questo salto, no, questo ripetersi di questo re, che dà questa sensazione quasi di galoppo, no? È stranissimo per un pezzo sacro.
E poi questa massa corale, omoritmica, quindi tutti
che cantano insieme la stessa cosa,
lo stesso ritmo.
Quindi uno stile sacro che è pieno di fascino, in realtà, è pieno di interesse, è pieno di spunti incredibili.
Questo brano probabilmente fu scritto nel 1716, noi sulla vita di Vivaldi abbiamo enormi lacune.
Soprattutto sulla prima parte.
Esatto, e forse per celebrare una...
Forse una vittoria di Venezia contro una delle tante lotte, guerre, battaglie che ha avuto contro l'impero ottomano.
Ma in ogni caso ci sta a testimoniare sia una delle tante, veramente, consuetudini lavorative di quest'autore, sia il mondo in cui si muove Vivaldi in questa prima decade, primo ventennio del Settecento, cioè quello di Venezia, che è nell'ultimo brillio del suo fascino prima di una decadenza rovinosa.
Inevitabile.
E che ha in realtà nello stile sacro uno
dei suoi punti forti da contrapporre all'altro centro intorno a cui gravitava tutta la cristianità, che era Roma. Quindi Roma e Venezia un po' si guardavano.
San Pietro e San Marco.
Esattamente, no? E si, come dire, contrapponevano due stili anche di compositivi completamente opposti, completamente diversi.
Il maestro di cappella a San Marco era tale Legrenzi, per esempio, giusto per contestualizzare un pochino, e è molto probabile, seppur non certo, che sia stato il primo maestro di un giovanissimo Vivaldi.
Quanto è effettivamente diverso a questa scrittura del Et in Terra Pax, che è il secondo numero di questo Gloria, che stride tantissimo con quello che abbiamo sentito nel primo ascolto.
Sì, quanto quello è adamantino, dorato, quanto questo invece è bronzo, chiaroscurale, quanto quello esteriore, questo è introspettivo. E questo è dato da una grande complessità della scrittura che diventa, vi ricordate, abbiamo detto che quella era omoritmica, tutti facevano
tutti insieme.
Qui invece c'è una scrittura madrigalistica, cioè si rifà al vecchio genere del madrigale, che aveva due caratteristiche fondamentali: quello di intricare moltissimo l'ordito delle voci, ma anche di mettere l'accento moltissimo sul testo, sulla sensibilità del testo.
Infatti in Terra Pax, questa Pax che viene sottolineata da questa appoggiatura che dà questo languore, questo carattere così melenso, forse,
che è anche il momento più struggente, perché è quello, è il punto più dissonante. Ovviamente. E poi la cosa singolare è che, comunque, ricordiamoci, stiamo parlando di musica sacra di un prete.
Esattamente, quindi questa è una cosa che a noi suona veramente strana. Vivaldi è stato ordinato nel 1703, in quello stesso anno prende servizio all'ospedale della Pietà, che l'ospedale è una specie di orfanotrofio dove venivano accolte le giovani e i giovani bambini che rimanevano da soli.
Però la verità è che il mondo musicale dell'epoca, a noi, per noi moderni questo è difficile da capire, ma era pieno di uomini di chiesa che si dedicavano,
che poi facevano altro,
si dedicavano intensamente alla musica.
Quindi quanto era prete effettivamente Vivaldi?
Questa è la domanda. Abbiamo uno spaccato molto gustoso lasciatoci da Goldoni, per esempio, che ci dà questa immagine curiosa.
Sì, lui arriva da Vivaldi perché è chiamato dal compositore per modificare un verso di Apostolo Zeno, e lo trova, arriva Goldoni, trova Vivaldi col suo breviario in mano a pregare nelle sue formule latine.
Totalmente.
Allora gli dice: guarda, mettiti qui, cambia questo verso che mi serve, e lui intanto continua lì a pregare. Poi a un certo punto, in un giro di 10 minuti, lui ci riesce, Vivaldi tira via il breviario, lo abbraccia, sarai tu il mio poeta per tutta la vita, cioè cose, scene assurde.
Quindi questo ci fa pensare quanto Don Antonio Vivaldi, il prete rosso, aveva un confine labilissimo fra ciò che era sacro e ciò che sacro non era.
Thank you.
Beh, finalmente incominciamo a ragionare, ci diamo il giusto tono.
Oh, con questa, un po' di contrappunto,
questa
finalmente.
Questa fuga
.
Del propter magnam. Oh, contrappunto che è veramente la quintessenza dello stile barocco.
Pensiamo a Bach, fondamentalmente.
Ecco, e pensiamo a Bach anche perché Bach ci serve per
Grimaldello per aprire la storia di Vivaldi.
Di Vivaldi. Bach e Vivaldi hanno un percorso parallelo. Innanzitutto, Vivaldi, dovete sapere, è Vivaldi dimenticato e ritrovato. Cioè, è un po' come si dice spesso di Bach, solo che Bach, nella considerazione generale, non fu mai dimenticato.
Sì, fu,
nel gusto declinò, poi fu effettivamente restaurato per il massimo sommo musicista che è. Vivaldi invece scomparve letteralmente.
Assolutamente, via. Ne è rimasta traccia di Vivaldi, cioè si è scoperto che esisteva questo musicista, perché appunto Bach, per apprendere i segreti dello stile concertato italiano, trascriveva brani di Vivaldi.
Però,
e quindi lo ritroviamo nella sua collezione.
Però il grossissimo del lascito vivaldiano andò perduto e scomparve a inizio secolo con la grande inizio Novecento con la grande renaissance dell'interesse per i maestri del barocco. Un bibliotecario di Torino, Gentili. Visse veramente un'esperienza
mistica,
avventurosa e inverosimile.
Infatti lui sapeva che esisteva questo enorme corpus, l'aveva ritrovato, esatto, quasi una leggenda. Allora l'ha cercato per decenni e decenni, non ha mai trovato queste opere di quest'autore semi sconosciuto. A un certo punto bussano alla sua porta, sono i preti salesiani che gli dicono: guarda, dobbiamo fare dei lavori nel nostro monastero, nella palestra del nostro monastero, tra l'altro dove era stato Don Bosco, quindi anche un posto importante. Perché non venite a dare un occhio a tutte le scartoffie che abbiamo, che magari ve le vendiamo pure, così ce le togliamo dai piedi?
E lui va lì e trova il lascito perduto, questa Atlantide musicale.
Ma aprendolo scopre che in realtà non è tutto, è a numeri alterni. Ad esempio, catalogo opera è il numero 1, numero 3, numero 5. Catalogo musica sacra, numero 2, numero 4.
Si rimette in moto.
Capisce
questa ricerca
che è stato
spasmodica.
Diviso perfettamente a metà. E dov'è l'altra metà?
E allora vai a cercare gli eredi, si imbatte in personaggi improbabili, questo vecchio misantropo al quale è difficilissimo
strappare
questa eredità. Insomma, però, poi alla fine, vittoriosi negli anni 30, ci sono le famose settimane vivaldiane volute dal conte
all'Accademia Chigiana,
Chigi Saracini a Siena, principale artefice Alfredo Casella, e da allora insomma la Vivaldi è veramente
l'ascesa vivaldiana al
è
mondo.
Inarrestabile, e quindi noi siamo qui che aspettiamo il film.
Esatto, bravo. La grazia, l'eleganza, anche il senso un po' pastorale dato da quest'oboe, ecco, questo Domine Deus cambia ancora una volta i colori, cambia ancora una volta le carte in tavola. Quest'oboe, che potrebbe anche essere un violino, perché Vivaldi scrive oboe o violino che accompagnano, il basso continuo, e insieme sorreggono questa voce di soprano che si libra leggerissima su questo, appunto, come dicevamo prima, ambiente pastorale.
E questa siciliana in 12 ottavi con questo violino, questo oboe e soprattutto questa linea vocale mozzafiato è per quali interpreti meravigliosi era immaginata, ma ovviamente per le putte, cioè per le fanciulle. Della Pietà, dove Vivaldi insegnava, e che avevano raggiunto un grado di bravura,
perfezione quasi, no? Ce la descrivono,
che la sua fama, la loro fama infatti infrange i confini veneti e arriva in tutta Europa, e la gente si ferma in una sorta di turismo musicale proprio per ammirarle. E abbiamo, come dicevi, tantissime testimonianze.
Esattamente, la prima è dell'inglese Edward Wright, che intorno al 1720 si trova a Venezia e descrive così questa situazione: si trovano in una galleria e sono rese quasi invisibili da una grata di ferro. L'esecuzione è eccezionale, molto di esse hanno una voce bellissima, il fatto che siano nascoste alla vista rende la cosa più affascinante. Questa è veramente una bellissima immagine. Un altro bellissimo resoconto ce lo dà Charles de Bros, che dice: le ragazze cantano come angeli e suonano il violino, il flauto, l'organo, l'oboe, il violoncello, il fagotto, non vi è strumento che le metta in soggezione.
Molto più scorretto, ma indubbiamente anche più personale, è il commento, il racconto di Jean-Jacques Rousseau, che visita l'ospedale dei mendicanti nel 1743 e scrive nelle Confessioni: ogni domenica nelle chiese delle quattro scuole vengono eseguiti durante le funzioni del vespro dei mottetti per grande coro e per grande orchestra, scritti e diretti dai più grandi musicisti italiani, eseguiti in gallerie nascoste esclusivamente dalle ragazze, la più vecchia delle quali non ha ancora 20 anni, commenta con una certa pruderia.
Esatto.
Ed è contentissimo che gli venga combinato un incontro proprio con questi esseri mitologici. Quasi tutte avevano un qualche grave difetto. Il carnefice rideva della mia crudele sorpresa. Tuttavia, due o tre mi sembravano normali, ma non erano altro che delle coriste. Ero affranto. Durante il pranzo si animarono e diventarono allegre. La bruttezza non esclude la grazia, ed esse ne avevano. Io pensavo, non si può cantare così senza anima, ed esse ne hanno. Alla fine mi abituai talmente alla loro vista che me ne andai da lì innamorato di quasi tutte quelle bruttezze. E questo era il Domine Fili, con un grande ritorno a questo stile italiano gaiardo,
guerresco,
saltellante, spigliato, ed è il cuore del centro del Gloria, cioè il Domine Deus, è questa sezione centrale che abbiamo visto viene resa trina, tripartita da Vivaldi con l'aria che avete sentito, il Domine Deus Rex Celestis,
il da prima, il soprano.
Col soprano, il Domine Fili che abbiamo
questo
appena ascoltato, e il prossimo numero che è il Domine Deus Agnus Dei.
Esatto, dal carattere completamente nuovo. Se il Domine Deus Rex Celestis, quello che cantava il soprano, ha questo carattere pastorale, lo abbiamo definito, e al centro c'è incastonato questo pezzo corale molto molto trionfante. Ecco, questo Domine Deus Agnus Dei torna ad essere serio, languido, in un certo senso anche sembra quasi ha questa forma molto più ariosa, molto più da recitativo quasi,
sì,
no?
Ancora una volta sfonda il mondo dell'opera. Mm-mm. E poi c'è proprio una natura da contraltare rispetto alla prima aria, lì dove c'era il soprano ora c'è il contralto, lì dove lo strumento concertante era il violino o l'oboe, qui è il violoncello, e lì dove soprano e oboe, in questo caso duettavano, questo scambio drammatico invece viene dato dallo scambio che il contralto ha sui sospiri del coro, sulle parole qui tollis. Queste sono delle simmetrie che sono assolutamente sempre presenti in Vivaldi, che ci fanno pensare quasi a una natura bachiana, lì dove su Bach vengono esaltate, magari su Vivaldi invece con pregiudizio.
Vengono sempre prese come una grande espressione di semplicità, di quasi di
stereotipia.
Esattamente.
E invece è il grande segreto della sua arte, che proprio a Bach dovette tanto piacere. Oh, ma lo sai che siamo alla nostra 51esima puntata?
Mamma mia,
mi sono scordato di dirlo la volta scorsa.
Wow.
Ecco, noi continueremo a darvi...
A distruggervi la vita.
Esatto, così. No, io volevo semplicemente dire, a darvi gli appuntamenti delle iniziative della regione. E infatti vi abbiamo parlato di Vivaldi, perché...
Perché il prossimo 18 dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale di Ferrara per Ferrara Musica, l'orchestra Frau Musica, il coro del Friuli Venezia Giulia diretti da Lorenzo Ghielmi ci proporranno il Gloria di Vivaldi. I solisti saranno Anna Piroli, Marta Redaeli ed Elena Carzaniga, mentre noi abbiamo ascoltato la Tafel Music Baroque Orchestra.
E Ferrara è una città che fra l'altro torna prepotentemente nella vita di Vivaldi, 20 anni
nella parte finale,
dopo, perché è una città che diventa una piazza molto difficile per l'attività principale che ebbe Vivaldi e che noi quasi misconosciamo in realtà rispetto alla figura del musicista, del violinista, cioè quella dell'impresario
d'opera.
Esatto,
fu un impresario molto avventuroso che appunto tentò variate volte per diversi anni l'attività teatrale.
E lì a Ferrara allestì diverse stagioni con opere sue e di altri, più o meno fortunate, fra il 36 e il 39, anche perché lì in città aveva un mecenate.
Esatto, il marchese Bentivoglio, grazie al quale noi abbiamo gli unici reperti epistolari di Vivaldi.
Esattamente, ma avvenne qualcosa a un certo punto, cioè Vivaldi fu proprio bandito dalla città.
Esattamente, l'arcivescovo Ruffo emanò un editto nel quale richiamò un po' all'ordine morale tutti i facenti parte del clero.
E siccome Vivaldi era personaggio chiacchieratissimo, proprio
parecchio,
per la sua spregiudicatezza affaristica, come musicista molto...
Sì, molto, molto in contatto con ambienti che, insomma...
Esatto, oltre a...
I soliti ambienti degli attori e dei cantanti che vengono ritenuti ambienti sconvenienti.
E probabilmente anche perché aveva pestato diversi piedi, diverse code, E così fu che si vide sfumare gli affari. Quindi Ferrara è anche legata a questo evento della biografia vivaldiana. Detto questo, noi lanciamo l'ultimo ascolto, Cum Sancto Spiritu, che, come il Propter Magnam era uno stile fugato di matrice più moderna,
esatto,
quest'ultimo invece si richiama a quello stile più compassato,
più antico, più severo in un certo
senso. E fra l'altro non è manco suo, perché esatto, è di un contemporaneo, Giovanni Maria Ruggeri, uh-huh, che però a lui piaceva, a
e
noi pure
a noi.
Esatto.
Quindi, bene.
Benissimo. Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.